Vangelo ci ha presentato una parabola, un racconto, una storia. Noi ne avevamo già sentite diverse dal Vangelista Matteo un po' di tempo fa. Perché? Perché Matteo, ce lo ricordiamo forse, ha composto il suo Vangelo in 5 grandi discorsi, uno è il discorso delle parabole. Solo che adesso questa parabola, questo racconto, Matteo l'ha collocato al termine, nel quinto, nell'ultimo discorso, quello, un termine un po' strano per noi ragazzi, escatologico, cioè il discorso sulle realtà ultime, sulla fine, sul fine delle cose, cioè sul significato profondo. Ecco, allora noi dobbiamo capire perché l'ha mandata proprio là, non insieme a tutte le altre, ma in un altro contesto che Matteo aveva introdotto con questa frase di Gesù. Attenti bene perché è importantissima. Gesù a un certo punto dice: arriverà un tempo in cui per il dilagare dell'iniquità, l'iniquità cos'è? L'egoismo, la violenza, le colpe, eccetera. Per il dilagare dell'iniquità l'amore di molti si raffredderà. Un amore che si raffredda. Questo è il contesto, cioè il terreno in cui dobbiamo comprendere bene la parabola di oggi. Il dilagare dell'iniquità. Magari uno si guarda in giro, si vede i giornali, sente i telegiornali e dice: ma sta dilagando proprio il male. Guarda quanti egoismi, quanta violenza, quante guerre. Ecco, in un contesto anche così, che un po' tutte le epoche anche avevano, però c'è il rischio di far venire meno l'amore, dire: va bene, intanto il mondo va a rotoli, noi non facciamo più niente. Lasciar spegnere l'amore. Per il dilagare dell'iniquità, l'amore di molti si spegnerà. E poi, subito dopo questa parabola, Gesù racconterà la pagina del giudizio finale. Quando? Quando attraverso le immagini che allora comprendevano bene, il pastore che separa le pecore dei capri, il Signore dirà: allora, io avevo fame e mi hai dato da mangiare, avevo sete e mi hai dato da bere, oppure avevo fame e non mi hai dato da mangiare, avevo sete e non mi hai dato da bere. Chi si ricorda, soprattutto l'anno scorso, l'anno della misericordia, cosa è nato da questa pagina? Sono nate le 7 opere di di carità, di misericordia. Ve le ricordate? Prima dar da mangiare, dopo dar da bere gli assetati, vestire gli ignudi, poi alloggiare i pellegrini, visitare i carcerati, visitare anche gli ammalati, seppellire i morti, che nel Vangelo non c'era, ha aggiunto la chiesa per fare il 7, numero perfetto. Sono nate le opere di misericordia. Allora il contesto è questo, quindi il contesto di un amore grande. È l'amore che salva, però anche col pericolo di far venire meno l'amore. Allora, l'Evangelista ha pensato bene il suo Vangelo, ha accompagnato il suo lettore ieri come oggi a vedere cosa Gesù ha detto, ha fatto, i segni che annunciano il regno, la vicinanza a tutti, soprattutto ai poveri, agli smarriti di cuore. Arriva verso la fine del suo Vangelo e dice: attento, perché tutti i pericoli che puoi trovare nella vita, tutti i rischi, tutte le tentazioni, si riassumono in questa che è la più grande di tutte, che si spenga l'amore, che l'amore si raffreddi. Questa è la grande tentazione. Ecco allora perché noi comprendiamo meglio anche la parabola. Questa parabola, il racconto che abbiamo ascoltato, come si chiama? Delle 10, ieri alla beta uno dei ragazzi ha detto delle 10 sorelle, potrebbe essere che fossero anche sorelle. E poi ha aggiunto 5 come erano? Sagge. E 5 stolte. Sempre alla beta, ieri un ragazzo ha tradotto stolte, sapete come? Stordite, che è una bella traduzione perché ci fa capire. 5 sagge, 5 proprio stordite, stolte le chiama il Vangelo, ma stordite forse è più familiare, quindi a volte siamo storditi anche noi, quindi ci fa capire anche cosa vuol dire essere storditi. Ma andiamo tranquilli. I protagonisti della parabola quali sono? Perché tutti fanno una brutta figura all'inizio, Allora, innanzitutto si fa una festa per chi? Per che cosa? Una festa di nozze. Ora, la festa di nozze è una festa gioiosa, bella oppure triste? È una festa bella, tant'è vero che anche la si prepara per tempo, tutti i preparativi, gli invitati, il pranzo, le cose, tutto. Però se noi guardiamo come è andata a finire questa festa, è andata a finire anche con una porta chiusa, in cui le cinque stordite arrivano, bussano, ma da di dentro cosa si sente dire? Non vi conosco, non vi conosco. Ragazzi, pensate se voi dopo la messa andate a casa, suonate il campanello, bussate la porta e dall'interno vi dicono: non ti conosco. Come reagite voi? Butti giù la porta. Oddio, va bene, sfonda la porta, però non è una cosa bella. Vi dicono come si chiamano, come vi chiamate, certo, però non è un atteggiamento, non è una cosa bella. Non vi conosco. Questa festa di nozze per qualcuno va a finire così, una porta chiusa. E le porte chiuse sappiamo che non sono mai belle. Una porta chiusa. Non vi conosco. Però perché questo sposo alla fine fa brutta figura? Perché? A che ora arriva, ad esempio? A che ora arriva? All'orario in cui non te l'aspetti. E il Vangelo diceva: a mezzanotte, vi pare che uno sposo arrivi a mezzanotte? A me è capitato che delle spose arrivassero a mezzogiorno, il matrimonio era alle 11, ecco. Allora, ma a mezzanotte no, a mezzanotte no. Questo sposo non fa una bella figura, arriva tardi, si fa aspettare, e come? Le vergini, le ragazze stordite, perché non fanno una bella figura? Hanno preso le lampade, ma non l'olio, la scorta, la riserva. O anche nelle partite, noi abbiamo la riserva. Dopo fa niente la partita l'altro giorno dell'Italia, che stendiamo tre veli pietosi. Ma anche nei campi di calcio abbiamo la scorta, la riserva. Eppure queste qui niente. Le vergini sagge, perché fanno una brutta figura anche loro. Perché? Immediatamente sembrano altruiste o egoiste. Sembrano egoiste perché quando le altre vanno e dicono: dateci un po' del vostro olio, loro dicono: no, è il nostro e ce lo teniamo noi. Non possiamo darvelo un po' del nostro. Andate a comprarlo. Poi, brutta figura anche il signore della casa, perché chiude la porta alla festa, dovrebbe essere aperta a tutti. Invece no, guarda. Allora, il dinamismo di questo racconto, di questa parabola, forse va cercato altrove. Dove? Nel punto di svolta. Chi mi sa dire, dentro questo Vangelo, qual è il punto di svolta importantissimo? Un po' l'abbiamo già accennato, eh? Cos'è il punto di svolta di questo racconto, di questa parabola? Il grido che si leva nella notte, a mezzanotte. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Perché? Perché quella è proprio la svolta. Fino a quel momento, cosa stavano facendo tutte quelle 10 ragazze? Dormivano, anche le sagge dormivano. Anche loro. Le sagge dormono, ma il Vangelo diceva di sì. Quindi tutti dormono, ci arriva per tutti il momento in cui anche si è stanchi, anche nelle persone sagge, in quelle che cercano di vivere bene, anche loro dormono. Certo, ecco, fino a quel momento però noi non le avremmo distinte. Se no, perché l'Evangelista ce l'ha detto all'inizio, furbo: cinque di loro erano stolte e cinque saggi, ce l'ha già detto, quindi ha un po' anticipato. Ma quando tutti dormono, non distingui chi è saggio e chi non è saggio, sono tutti uguali. Questo ci dice: guarda che il Signore non vuole l'impossibile da te. Tutti possiamo dormire, tutti addirittura magari possiamo anche sbagliare. Non vuole l'impossibile. Non vuole l'impossibile. L'impossibile lo fa lui. Però è proprio il grido che crea la svolta, perché lì allora si crea anche la differenza tra chi è saggio e chi è stordito. Immediatamente le cinque stordite dicono: si accende la lanterna, ma poi non abbiamo più olio per alimentarla. Così per i più piccoli, allora noi siamo abituati, accendiamo la luce, schiacciamo, si accende la luce. Una volta c'erano le lanterne con la fiamma, ed era alimentata questa fiamma dall'olio, per capirci. Quindi le stolte hanno preso la lampada e tutto, un po' di olio dentro, certo, ma non hanno preso la riserva, non hanno preso la scorta. Ecco qua perché a un certo punto vengono meno, perché lo sposo tardava ad arrivare. E quindi hanno bisogno di questo olio. Matteo, l'Evangelista, non ci dice cosa sia l'olio, ma noi l'abbiamo un po' capito. Cosa può essere questo olio che non fa venire meno la luce, se cosa? La felicità, ma prima ancora per ottenere la felicità, cosa può essere? L'amore, la fede, ho sentito lì, certo. Siamo partiti dicendo: non raffreddare l'amore. L'olio è questo amore, è questa fede che poi suscita anche le buone opere che noi possiamo e dobbiamo fare. Ecco qui cos'è che alimenta, non far spegnere l'amore, addirittura, per intenderci, non lasciar scaricare l'amore. Perché uso questo termine? Perché tanti di noi hanno in mano il telefonino a casa, eccetera. Allora, un conto è che io spenga il telefono, un conto è che ci sia la pila, la batteria scarica. Se la batteria è scarica e lo accendo, si accende? No. Se è spento e lo riaccendo, ma la batteria si accende? Sì. Allora potremmo dire, ancora più per intenderci, le ragazze sagge si sono spente anche loro a un certo punto, perché tutte dormivano, ma non erano scariche. La pila, la passione per la vita, cioè, era lì ancora tutta, è bastata riaccendere giù. Eccola qui, andiamo incontro allo sposo e sono andate alla festa. Allora, può essere a volte che ci spegniamo magari, ma non dobbiamo scaricare, lasciar scaricare il cuore. Perché allora lì non parte più davvero, dopo dobbiamo andare a dire: prestami un po' del tuo olio. Ma quelle ragazze che non danno l'olio, non danno l'olio perché sono egoiste, ma perché non si può dare. Perché non si può dare. Come faccio a darti la mia passione della vita, la mia fede, il mio amore? Certo, te lo potrò comunicare, ma poi ognuno deve impegnarsi a coltivare, non far scaricare questa passione. L'olio è la passione per la vita, o ce l'hai o non ce l'hai. È la tua fede, il tuo amore, e allora non te lo può prestare la zia o la mamma o il nonno. Ti potranno contagiare in senso positivo per coinvolgerti, ma poi sei tu che devi darti motivazione ad andare avanti. Quindi il messaggio forte è proprio questo: non lasciare spegnere, ma addirittura non scaricare la passione per la vita. Dicevo all'inizio, abbiamo i fanti oggi, ho guardato, sembra che il patrono dei fanti sia San Martino. Ieri, 11 novembre, pensate che nella prima parrocchia in cui io sono stato, la grande festa era per San Martino, grande. Quest'anno sono i 1700 anni dalla nascita, pensate, è il primo santo non martire, perché la Chiesa all'inizio diceva: chi sono i santi? Quelli che hanno dato la vita, il sangue. Beh, a un certo punto con Martino dicono: ma anche uno che ha vissuto bene con l'olio della carità come San Martino può essere santo, ed è santo. Noi lo vediamo nel momento in cui divide la clamide, il mantello, per il povero. Tanto sapete che la tradizione dice che la prima bandiera di Francia sull'asta aveva messo l'altra metà del mantello di San Martino, per dire qual è il nostro emblema, la nostra bandiera, è l'amore, questo olio, non sono altre cose. È l'amore che ci deve contraddistinguere. Allora non lasciamo spegnere l'amore, non scarichiamo questo amore, ma andiamo sempre alla fonte ad attingere. Glielo chiediamo, Signore, non far spegnere in me l'amore, la fede, la speranza. Non lasciare scaricare in me questi grandi doni che possono alimentare la fiamma della vita.